Ed eccoci qua. È inutile farsi prendere dall'ansia, ho aspettato tanto questo momento. Il primo appuntamento al buio con... com'è che si chiamava sull'app di incontri? Ah sì, giusto, Uramaki 91. Che poi, 91, dovrebbe avere 33 anni, me lo ha pure confermato in una delle iniziali chat, ma così, a colpo d'occhio, io gliene darei almeno una decina di più. Ok, niente panico. Respira, Beatrice. Respira a fondo. Dentro l'aria, fuori l'aria. È la stessa tecnica che hanno propinato a mia sorella incinta quando l'ho accompagnata al corso preparto. E non è ancora detta l'ultima parola. Il locale è carino. Si è scelto un ristorante proprio perché la cucina orientale è stato uno dei primi appassionanti argomenti che abbiamo condiviso, iniziando a messaggiare. L'atmosfera è gradevole, il tavolo è appartato, i fiori giganti simili ninfee colorate conferiscono all'ambiente quel pizzico di leggerezza che non guasta. Inoltre lui, Uramaki 91, che di nome vero fa Oreste, nasconderà pure da qualche parte tutte quelle qualità che ha sciorinato via in un mese di frequentazione virtuale. Se le sarà mangiate le qualità, considerata la stazza. Non riesco a far tacere i pensieri nefasti, quelli partoriti dalla me interiore che si è palesemente assestata sui tasti di antipatica e diffidente. Insomma, di questo passo è come se fossi venuta a cena da sola. Dunque, sei un insegnante di musica, mi hai detto, e ti piace? Provo a buttare lì. Uramaki Oreste mi lancia un'occhiata di terrore. Da quando ci siamo seduti, ha infilato il testone nel menù e pare non abbia intenzione di fare altro che non di imprimersi a memoria la sfilza di antipasti, di primi, di secondi orientali elencati nel cartoncino oblungo che stringe con entrambe le mani grassocce. Scappa, scappa, ora o mai più. La me diffidente, impietosa e senza mezze misure non accenna a placarsi. Eppure non mi sembrava tanto timido. Dietro al PC o per telefono era anche audace, aveva iniziato a lanciarmi delle avance di un certo tipo, era seducente ed anche elettrizzante. Che fine ha fatto il ragazzo con cui chattavo? Benvenuti, preferite il menù alla carta o la formula olio kenit? Il cameriere mi fa trasalire, arrivato di soppiatto come una specie di diabolica asiatico. Eppure vestito tutto di nero, per poco non mi viene un infarto. Oreste non perde tempo. Ritrova in 448 la voce. «La seconda? Ovvio!» esclama. «Noi scegliamo la formula all you can eat, quella che paghi fisso e mangi tutto quello che vuoi!» scandisce. Casomai, Diabolic non afferri al volo l'italiano o tenti in qualche modo di fregarci. Ho già capito l'antifona. Oreste è qui per strafogarsi di cinese, mica per conoscermi meglio o per sparare una di quelle sue mosse romantiche con cui mi ha abbindolato a distanza. «Così, cara mia!» Impari ad accettare un appuntamento al buio al ristorante cinese, peraltro. Dovevi capirlo che il soggetto non era quello che lasciava intendere. Prima o poi dovrò divorziare da me stessa. Mai che sia in grado di dirmi qualcosa di positivo e incoraggiante nei momenti in cui ce n'è bisogno. Intanto l'uomo su cui ho fantasticato per circa 4 settimane ha incominciato a pigiare come un forsennato sul tablet per le ordinazioni a oltranza. Involtini primavera, nuvolette di gamberi, ravioli alla carne, ravioli al tofu, alle verdure grigliate al vapore in salsa di soia, toast con funghi, toast con bambù e così via. «Vuoi per caso qualche doppia porzione?» mi chiede a un certo punto ricordandosi che esisto. «Che peccato! Non hanno gli uramaki, alcuni ristoranti cinesi li propongono come antipasto anche se si tratta di sushi». Ci mancava pure il rimando al suo nickname, tanto per ricordarmi che sono venuta a cena con uno che si riconosce in un rotolo di riso avvolto al contrario nella foglia d'alga. Mi chiudo in una sorta di ammutinamento, che vorrebbe essere significativo, ma che risulta ridicolo. Pure la me interiore ha smesso di farsi sentire. Si sarà suicidata in qualche meandro appartato della mia anima delusa, e che io avevo voluto credere finalmente di aver trovato la mia anima gemella. Va bene, sul mezzo ero inizialmente scettica. Un'app di incontri, di quelli dove trovi di tutto. Proprio io che sono contraria ai siti per conoscersi online, ma pure ai social e a tutti gli approcci moderni nelle piazze virtuali. Tuttavia, mia sorella ha conosciuto il marito proprio tramite una di queste app ed è stata lei a convincermi che i miei erano solo pregiudizi. Inoltre, che cosa avevo da perdere? Potevo fare un tentativo, nel peggiore dei casi, sarei tornata sui miei passi. Così mi ero messa d'impegno, avevo creato un profilo accattivante, avevo buttato giù una descrizione che mi dipingeva come una ragazza solare, semplice, energica e soprattutto in cerca dell'amore vero, quello con la A maiuscola. Infine mi ero destreggiata per settimane tra tentativi di contatto d'ogni sorta. Uomini sposati, finti scapoli, giovani che passavano per attempati, attempati che si fingevano ragazzi, guru votati alla spiritualità, adoni in cerca solo di sesso. Insomma, un minestrone che pur a raccontarlo nessuno ci crederebbe. E poi era arrivato lui, Uramaki 91, dolce, carino, maturo, divertente e non da ultimo, dalla scrittura impeccabile. Avevo incominciato ad aspettare i suoi messaggi, successivamente le mail e per concludere anche le telefonate. In poche settimane avevamo parlato tantissimo, spaziando su ogni genere di argomento. Lui mi era sembrato un ragazzo equilibrato, generoso, con un'accentuata fiducia nelle cose belle e nelle decisioni che aveva preso per la sua vita. Mi piaceva Uramaki e se la foto del profilo sull'app non diceva molto sul suo aspetto fisico, avevamo deciso di comune accordo di scoprire come eravamo fatti solo quando ci fossimo incontrati di persona. Non era stata una grande idea, considerato che adesso mi trovavo a fissare uno sconosciuto per nulla attraente che stava per spazzolarsi via tutte le riserve di cibo del ristorante che aveva scelto di depredare. Questo non era un uomo, era un orco. «Ti va di dividere una porzione di spaghetti di soia?» chiede adesso l'orco, fissandomi con un accenno di dolcezza. Il pensiero della soia deve averlo intenerito. Anche gli orchi hanno un cuore. Sospiro. Faccio un cenno di assenso con la mano. A questo punto l'unica speranza è che si sazi il più in fretta possibile e che questa orribile cena abbia fine. Sta per inviare l'ordine cliccando l'immagine degli spaghetti direttamente sul tablet quando gli squilla il cellulare, che ha pensato bene di lasciare in bella vista sul tavolo accanto al marasma di pietanze con cui il cameriere ci ha invaso in una frazione di secondo. Oreste fa una faccia preoccupata. «È mia nipote», mi dice. «Ti dispiace se rispondo?» «Prego, accomodati. Fai come se non ci fossi. Vuoi che ti imbocchi le nuvolette di gambero intinte nel piccante mentre discuti pacificamente al telefono con tutta la tua famiglia?» Lo penso, ma non lo dico. Annuisco, come per gli spaghetti, con espressione infastidita. Lui prende il telefono e risponde accorato. «Lucia, tesoro, non riesci a dormire?» Il tono è rassicurante, per un istante ne riconosco il timbro caloroso che nel tempo era diventato familiare pure a me. Tu sei la bambina più forte e coraggiosa che io conosca. Non devi avere paura del buio. Lo zio stasera è impegnato, però ti prometto che domani passo a leggerti una delle storie che ti piacciono tanto. Non so quali siano le risposte che sta ricevendo, ma ad un tratto lo scruto con occhi diversi. Hai lineamenti amorevoli di chi non improvvisa promesse da marinaio, di chi veramente crede che dall'altro lato del telefono ci sia la bambina più preziosa sulla faccia della terra. Certo, il papà è sempre con te, ti guarda dall'alto, ti protegge. Lo sai che lo zio non dice bugie? Gli sgrano addosso uno sguardo colpito e preoccupato insieme. Parla di un papà scomparso? Non mi ha mai raccontato la storia di questa nipotina, eppure abbiamo discusso molto delle nostre famiglie. D'un tratto si produce in una serie di baci lanciati nell'etere, stringe le braccia e fa mua 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 senza curarsi degli sguardi degli altri avventori. Ti bacio ancora tanto, mua mua mua, piccola. Buonanotte, dormi bene. A domani. Ripone il cellulare sul tavolo ed è chiaramente imbarazzato. Perdonami, se non fosse stato veramente importante non avrei mai risposto. E si passa una mano sul viso paffuto. Sarà anche un po' in carne, però è carino, mi ritrovo a pensare. Ha questi occhi profondi, le fossette sulle guance, le labbra carnose. Valuto. È la figlia di mia sorella, solo 6 anni. Ha perso il papà in un incidente quando aveva pochi mesi, tenta di spiegarmi, ma si vede che riesce a parlarne a stento. Mi dispiace. Comunque sei stato molto dolce al telefono, lo rincuoro. Lui si illumina. Ci vuole poco a essere dolce con lei. Cerco di starle vicino, di non farle sentire troppo la mancanza e l'affetto paterno. Anche se non voglio oscurare la figura del suo papà, voglio che viva nei ricordi che riusciamo a porgerle. Ecco, questo è l'Uramaki che somiglia a quello che ho conosciuto. Non mi avevi mai parlato di questa nipotina, dico a questo punto un po' più a mio agio. Di certe cose non si può parlare in chat o per telefono. Sono talmente preziose e delicate che è necessario che ci si possa prendere per mano quando le si confessa, mi mormora. Mi vergogno di tutti i pensieri negativi che ho partorito fino a questo momento. Rimane il fatto che Oreste è impacciato e un lampo nei suoi atteggiamenti mi annuncia che sta per ributtarsi sul cibo per togliersi da questo impaccio. L'ho appena trovato e già lo riperdo. Questa cena sarà il più grande fallimento della mia vita. E come se non bastasse, in un angolo della sala hanno dato il via a una sessione di karaoke, un ristorante cinese dove organizzano le serate canterine. Peggio non mi poteva capitare, io che non ho mai azzeccato una nota in tutta la mia vita. Il cameriere di prima ha indossato sul completo aderente nero una giacca rossa con le paillette e gira per i tavoli ad annotare chi vuole cantare e che cosa. Assistiamo a una sorta di diatriba al tavolo vicino al nostro. Una ragazza discute con l'uomo che l'accompagna sul suo desiderio di esibirsi. Alla fine l'uomo la strattona per un braccio. «No!» le urla. «Ti ho detto che non vai a fare la buffona al microfono!» È un istante. Oreste abbandona l'involtino primavera che stava addentando ed è già in piedi accanto alla coppia e si schiarisce la voce. «Amico, che problema hai?» «Non si urla alle donne, non te l'hanno mai spiegato?» Dice con aria computa e senza astio. Quello lo guarda come se fosse un alieno venuto da un pianeta straniero solo per sfidarlo. Anche la ragazza è atterrita. Io non so se intervenire o trascinarlo via o lasciare che il tipo inquietante lo faccia a pezzi e mi liberi definitivamente del problema. Nel mentre, i presenti in sala si sono ammutoliti e osservano la scena trattenendo il fiato. Le donne sono come fiori, come boccioli di cui avere cura mentre si attende che ci donino la loro fioritura, riprende Oreste. E poi il canto è convivialità, è la bellezza che trascende e si tramuta in voce. Tu dovresti essere grato di avere accanto una donna che vuole dedicare la bellezza che incarna in canto, incoraggiarla in questo dono e non urlarle contro come un forsennato senza ragione né sentimento. Il tono è solenne, le spalle sono un po' strette ma dritte, il petto morbido è tenuto bene in fuori, la pancia pronunciata sporge più del dovuto ma lo fa possente. Un guerriero d'altri tempi, fiero e pronto a saltare in groppa al suo destriero per salvare vite innocenti. Chi altri si sarebbe mai sognato di fare un intervento simile? Il bruto fa per scattare spazientito, ma uno scrosciante applauso interviene a bloccare ogni sua iniziativa. I presenti applaudono senza sosta. Qualcuno dice «Bravo!» Qualcuno esclama «Sei un eroe!» Lui allunga la mano alla ragazza e la invita. «Andiamo a cantare questa canzone. Vedrai che il tuo compagno ne sarà felice». Lei lancia un ultimo sguardo al suo accompagnatore e trova il coraggio di farlo. Segue Oreste davanti allo schermo del karaoke. Confubulano con l'improvvisato DJ e parte un brano. Le voci di entrambe sembrano slegate, procedono a tentoni, si alzano a intonare il ritornello di uno dei successi più emozionanti di Ornella Vanoni. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. La voce di Oreste è meravigliosa, mi arriva dritta al cuore e mi fa mancare il respiro. La gente applaude, applaude, applaude anche il cameriere cinese che ora mi appare come un samurai nobile pronto a schierarsi dalla parte dei giusti. Qualche coppia si alza e inizia a ballare. È un tripudio di gioia, di bellezza ed è tutto merito del mio ragazzo. Il mio ragazzo? Ho detto proprio il mio ragazzo? Ma sarò mica impazzita? Zittisco con decisione l'ultimo rimasuglio di dubbio. Oreste mi fa segno di avvicinarmi, chiama proprio me con la mano. Quando sono davanti a lui mi afferra per la vita e mi fa volteggiare. È mastodontico, un gigante buono e discretamente sudato. Però mi piace. Ancora prima di questa cena al buio ho imparato ad amare la sua anima. «Perdonami, ho interrotto la nostra cena, se vuoi torniamo a tavola», mi sussurra all'orecchio. Un piccolo brivido mi attraversa la schiena. Qualcosa a metà tra una felicità istantanea per quel contatto inaspettato e il timore di ritrovarmi nuovamente coinvolta nella sfida della fame del mondo. Prendo l'iniziativa, mi alzo sulla punta dei piedi e cerco la sua bocca. Lui rimane spiazzato per qualche secondo, Poi mi solleva con un braccio, con l'altro mi circonda teneramente le spalle, mi bacia con passione, mi bacia come se non avesse aspettato altro per tutta la vita. «Scusa», mi mormora alla fine sulle labbra. «Avevo dato per scontato che una volta che mi avessi visto dal vivo non avresti più voluto saperne di me». Nascondo il viso nelle pieghe del suo collo. Emana un odore confortevole che promette felicità. «Sai, ho letto in un romanzo che le anime se ne fregano e vanno agli appuntamenti, pure quelli al buio, con o senza il nostro consenso, che fanno l'amore prima dei corpi. Ecco perché i corpi poi si incontrano», bisbiglio. Oreste sorride, punta gli occhi che finalmente non temono di mostrarsi innamorati dei miei. «Andiamo via», mi dice. «Andiamo a fare l'amore, che le nostre anime non hanno mai smesso di fare».